Nuova puntata del podcast di Quarto Elemento che inizia con una novità, una nascita o meglio, un raggruppamento di imprese, di settori, un raggruppamento di associazioni del settore dei beni strumentali ha dato vita sul finire della scorsa settimana a una nuova federazione, la federazione Confindustria Macchine.
Si è svolta il 28 gennaio scorso presso l'NH Milan Congress Center di Milano Fiori la prima assemblea dei soci di Federazione Confindustria Macchine. Il nuovo soggetto di Confindustria nasce per l'iniziativa di quattro soci fondatori, cioè i presidenti di quattro importanti associazioni confindustriali di produttori di beni strumentali: Paolo Lamberti, presidente di ACIMAC, associazione costruttori italiani di macchine e attrezzature per la ceramica; Eurico Aureli, presidente di ACIMAL, l'associazione costruttori italiani macchine per la lavorazione del legno; Massimo Margaglione, presidente di Amaplast, l'associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma; e Riccardo Cavanna, presidente di UCIMA, l'unione dei costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio. In virtù dei soggetti proponenti, la dicitura completa della nuova associazione è Federazione Confindustria Macchine per ceramica, legno, plastica e gomma, imballaggio e confezionamento. Ognuno dei settori federati rappresenta un'eccellenza del Made in Italy, un riferimento del mondo per i rispettivi settori clienti con forti percentuali di export. Il fatturato accumulato totale della nuova federazione è di oltre 18 miliardi di euro sulla base dei preconsuntivi 2024 pubblicati dalle quattro associazioni, generati da circa 1.300 aziende che occupano quasi 70.000 addetti. L'Assemblea ha nominato alla presidenza per il biennio 2025-2027 Riccardo Cavanna, già presidente di UCIMA a partire dal 2022.
Federazione Confindustria Macchine per il legno, la ceramica, l'imballaggio e la plastica nasce da un principio molto semplice: l'unione fa la forza. In un mondo che cambia, in un contesto economico sempre più difficile, da soli non si va da nessuna parte. All'interno della nostra federazione i nostri imprenditori, i nostri associati possono trovare una casa dove confrontarsi, anche tra concorrenti, ma soprattutto tra settori di beni strumentali che possono mettere insieme tante sinergie. Io penso che l'80% dei problemi che abbiamo nelle nostre aziende siano comuni a tutti i settori di beni industriali. E quindi qua nasce la volontà innanzitutto di farci conoscere. Il nostro è un settore poco sexy. Quando siamo andati in Parlamento a Bruxelles a raccontare chi siamo, eravamo visti quasi come dei perfetti sconosciuti. In più vogliamo anche offrire dei servizi di alta qualità, specifici per il nostro settore, perché tutto questo ci permette di competere in maniera più efficiente ed efficace in mercati globali. Noi come imprenditori prendiamo decine di aerei all'anno, così come i nostri collaboratori, i nostri mercati sono dappertutto nel mondo e in tutto il mondo siamo conosciuti come un'eccellenza del Made in Italy e abbiamo una reputation fortissima. Cerchiamo anche lo stimolo di aiutare a stimolare la domanda anche sul mercato italiano, perché il mercato italiano è importante, ma in sintesi vogliamo fare squadra e creare un'occasione per dimostrare un'equazione che può sembrare assurda, che 1 più 1 fa 3, fa 4, fa 5, e questo è il vero senso della nostra unione.
Il motivo per cui abbiamo deciso di creare la federazione è presto detto, è un'esigenza che è nata e sorta dalle aziende, cioè quelle di avere servizi sempre più moderni, sempre più innovativi e anche migliori ovviamente in termini di qualità e della gamma più ampia possibile. A ciò si aggiunge l'esigenza di accreditarci sempre di più presso tutte le istituzioni e gli stakeholder, sia a livello italiano che a livello internazionale, e penso soprattutto a Bruxelles, alla Commissione europea, dove oggi di fatto vengono prese le decisioni più importanti per il futuro delle nostre aziende. Sto pensando, a titolo meramente esemplificativo, al PPWR, cioè al regolamento sull'imballaggio e i rifiuti da imballaggio. Ecco, proprio per cercare di supportare le aziende a tutti i livelli, abbiamo deciso di creare una federazione che riunisce oggi 4 associazioni, ma l'obiettivo è quello ovviamente di ampliare anche ad altre organizzazioni, così da fare e da produrre sempre cose migliori che ci possano supportare e che possano dare veramente una mano alle aziende. Oggi le aziende, per affrontare le sfide del futuro, hanno bisogno di questo.
A suggello della prima assemblea dei soci della neonata organizzazione si è svolta una tavola rotonda sul futuro della meccanica strumentale italiana. Sono intervenuti Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la transizione ambientale e gli obiettivi ESG, e Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le politiche industriali e per il Made in Italy.
Il mondo dell'industria sta affrontando delle sfide sempre più difficili. Il mondo in cui noi ci muoviamo, le macchine prodotte in Italia si muovono in tutto il mondo, sta diventando sempre più complesso. Ci sono barriere commerciali, ci sono sfide commerciali. La massa critica non è indifferente, la competenza non è indifferente. E io sono assolutamente sicuro che per molti temi che riguardano il mondo delle macchine, stare assieme creerà un grande valore.
Iniziamo questa seconda parte di Quarto Elemento con una notizia di stretta attualità, con una riflessione di stretta attualità che è legata appunto ai dazi. Donald Trump l'aveva promesso già nel corso della campagna elettorale e non ha aspettato un minuto per attuare quelli che sono i dazi a quelli che lui considera le nazioni non amiche degli Stati Uniti. Il Make USA Great Again punta anche a fare cassa alle spalle di paesi che non sono proprio allineati sulla idea trumpista degli Stati Uniti. Si è già iniziato con un qualche retromarcia relativa soprattutto al Messico e al Canada, è già iniziata con la Cina, le minacce imminenti riguardano l'Europa, cerchiamo di fare un po' il punto sulla situazione.
Inizia a concretizzarsi, sebbene all'insegna del tira e molla, lo spauracchio dazi imposti dal neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per l'Europa il discorso è ancora tutto in divenire, anche se questa incertezza, dovuta ad una minaccia non ancora concretizzata, ha effetti deleteri su aspettative e ordini, ma anche sulle borse. Pechino intanto ha deciso di rispondere ai dazi del 10% a tutte le importazioni made in China decise da Trump, varando un pacchetto di misure che prendono di mira il carbone e il gas naturale liquefatto, il GNL, con aliquote del 15% più un'ulteriore tariffa del 10% sul petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili. Le misure, ha riferito il ministro delle Finanze, sono state imposte per contrastare i piani del tycoon ed entreranno in vigore a partire dal 10 febbraio. Inoltre è stata avviata un'indagine a carico di Google, sospetta di aver violato le leggi antimonopolio cinesi. Il procedimento è stato aperto dalla State Administration for Market Regulation, l'antitrust di Pechino, in conformità con le normative. La mossa ha più una portata simbolica che effettiva, essendo le attività del colosso statunitense bandite dalla Repubblica Popolare Cinese. Dopo l'entrata in vigore alla mezzanotte degli Stati Uniti di martedì dei dazi aggiuntivi del 10% decisi da Trump all'import del Made in China, Pechino ha quindi risposto con una serie di misure che a partire dal 10 febbraio prendono di mira carbone e gas naturale liquefatto statunitense con aliquote del 15% più petrolio, macchinari agricoli, veicoli di grossa cilindrata e pick-up americani con un ulteriore onere del 10%. I dazi americani, motivati per problemi come il fentanyl, sono il frutto di una imposizione unilaterale di tariffe da parte degli Stati Uniti, dicono in Cina, che viola gravemente le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO. La mossa non solo non aiuta a risolvere i propri problemi, ma interrompe anche la normale cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, ha rimarcato il Ministero delle Finanze cinese in una nota. Trump ha accusato la Cina di non aver fatto abbastanza per frenare il flusso dell'oppioide fentanyl e dei suoi precursori negli Stati Uniti, all'origine della morte di 100.000 americani ogni anno. Tuttavia, mentre il tycoon ha definito la tregua di un mese per Messico e Canada, minacciati con tariffe del 25%, con Pechino ha deciso di procedere pur anticipando l'esistenza di trattative in corso. Il presidente americano ha infatti avuto colloqui dell'ultimo minuto con il premier cinese Justin Trudeau e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha deciso l'invio di 10.000 militari a tutela delle frontiere contro l'immigrazione illegale. Si prevede che Trump parlerà con il presidente cinese Xi Jinping nei prossimi giorni, alimentando le attese nei mercati che i due leader riusciranno a trovare un accordo per rimuovere i dazi. La Cina ha dichiarato di aver presentato un reclamo all'Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, per difendere i suoi legittimi diritti e interessi, in risposta all'aumento delle tariffe unilaterali americane del 10% su tutto l'import del Made in China, secondo quanto deciso da Trump. La Cina ha presentato un reclamo contro le misure tariffarie statunitensi, dicono in un comunicato, nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie del WTO, ha riferito il Ministero del Commercio in una nota, accusando le azioni degli Stati Uniti di avere una natura dolosa.
Mancano ormai poche settimane, in realtà è già iniziata nei giorni scorsi con il Maison Objet di Parigi, la stagione fieristica internazionale, ma tra poche settimane inizia ufficialmente la stagione fieristica internazionale dell'industria ceramica, una sorta di roadmap da qui a luglio per le fiere principali che vedranno assolute protagoniste le piastrelle Made in Sassuolo.
A fine mese si riparte, anche se a ben vedere si è già ripartiti, nel senso che il Made in Italy della ceramica ha archiviato un 2024 che certamente non resterà nella storia, viste le performance pesantemente condizionate dalla contrazione della domanda globale e dalle tensioni geopolitiche che hanno cambiato il contesto internazionale, è pronto a ricominciare dalle fiere. E da quell'anno fieristico che è già iniziato da Parigi con il Maison Objet, che si è chiuso già da qualche settimana e dove uno stand collettivo di oltre 400 metri quadrati voluto da Confindustria in collaborazione con Edicer ha ospitato una trentina di brand di casa nostra, è un punto informativo ceramico vitalizio che ha promosso le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo, oltre agli aspetti di sostenibilità che la distinguono. Sono anche altri, tuttavia, gli appuntamenti che guardano la ceramica italiana e che culminano a settembre con il Cersaie di Bologna. Registrando come il prossimo appuntamento sia a Valencia, in Spagna, si andrà in scena il 24-28 febbraio nell'edizione 2025 di Cevisama e si proseguirà a Mosca in avvio d'aprile con il Mosbuild, vero tuttavia che l'uno e l'altro appuntamento negli ultimi anni hanno perso molto di quella pizza nei confronti della ceramica italiana, continuano invece ad esercitare gli eventi in agenda tra primavera e autunno e dove la presenza dei brand italiani è decisamente più forte, tipo ad esempio il Salone del Mobile di Milano in programma dall'8 al 13 aprile agli spazi di Milano Fiere, ma soprattutto di quel fuori salone che la fiera milanese fa da cornice con eventi su eventi che animano il centro della metropoli meneghina a veste a feste i tanti showroom delle principali griff della ceramica che hanno aperto all'ombra del Duomo, rivendicando un legame sempre più forte con il mondo del design e dell'architettura. E poi Coverings, che apre i propri battenti in quel di Orlando in Florida due settimane dopo che ha chiuso il salone milanese. È oltreoceano, infatti, che guarda il Made in Italy della ceramica ancora competitivo l'anno scorso sul mercato a stelle e strisce, dove l'Italia ha visto crescere i volumi. Negli ultimi dati del 2024 si parla di un più 2% rispetto all'anno precedente ed è saldamente al comando della classifica dei valori legati ai volumi esportati, complice un prezzo medio che garantisce la marginalità che serve nei confronti dei competitor stranieri. Saremo, quanto il distretto ceramico si sposterà idealmente negli Stati Uniti, quasi a metà anno e le trimestrali avranno già fatto capire che aria tira per le aziende di casa nostra, attese tuttavia ad una fiera che, vista la sua importanza e i suoi numeri, chiude idealmente il cerchio, cioè il Cersaie, in programma a Bologna dal prossimo 22 al 26 settembre. Da sempre l'appuntamento chiave per il settore ceramico italiano e non solo, vetrina imprescindibile per le aziende di casa nostra che oggi rincorrono e in occasione della fiera bolognese avranno modo non solo di esibire le proprie eccellenze di processo e di prodotto, ma anche di studiare contesti oggi non prevedibili per capire a che punto sono nella rincorsa, perché al netto delle aspettative e degli outlook che raccontano possibili riprese nei mercati lungo questo 2025, non ci sono dubbi che da qui a fine anno al Made in Italy della ceramica toccherà, se non di rincorrere, almeno di correre. È iniziata la quinta edizione del Master in Florium, il percorso di formazione e orientamento interno per l'azienda. Già avviate le attività didattiche che da dicembre 2024 e fino ad aprile di quest'anno vedranno impegnati 13 giovani neodiplomati e neolaureati specializzati in diverse discipline dall'architettura al design alla costruzione, ambiente e territorio, economia, marketing, grafica e lingue. I ragazzi hanno siglato un contratto che prevede una retribuzione e l'inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione basato su lezioni frontali in aula alternate a periodi di affiancamento nelle diverse aree. I partecipanti hanno così la possibilità di entrare in contatto con tutti i reparti Florium, dalla fase di ricerca e sviluppo al processo produttivo fino alla commercializzazione del prodotto. Il Master in Florium è parte delle attività di responsabilità sociale di impresa promosse dall'azienda, ha spiegato Claudio Lucchese, presidente Florium, e ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Le aziende hanno da sempre bisogno di nuove energie e impulsi positivi per guardare al futuro e per questo abbiamo deciso di investire risorse in un percorso formativo qualificante che permetta di far crescere le singole professionalità direttamente all'interno dell'impresa. I miei migliori auguri a tutti i ragazzi di questa edizione perché possano coltivare le proprie capacità ed entrare a far parte dell'azienda. Il progetto, nato nel 2011, si pone in questa edizione l'ambizioso obiettivo di coniugare le attitudini dei singoli partecipanti alle concrete esigenze presenti e future nelle aree commerciale e marketing. Grazie alla conoscenza delle attività svolte nelle singole aree, il modello formativo avvalora e implementa nei ragazzi lo spirito di squadra già presente in Florium. Mira inoltre a fornire alle nuove risorse le conoscenze e le competenze sia per decifrare il mercato mutevole, sia per sviluppare un profilo professionale futuro in grado di affrontare con successo lo scenario competitivo attraverso la creazione di una solida cultura professionale e aziendale. Il progetto, di complessive 800 ore, si sviluppa in tre fasi. La prima vede i ragazzi impegnati in aula, con lezioni di docenti, interni ed esterni, volte a favorire l'apprendimento di conoscenze trasversali. Le docenze esterne si concentrano sullo sviluppo di soft skill e professionalità utili nel mondo del lavoro, come corsi di lingua, tecniche di vendita, grafica e altri, mentre le docenze interne approfondiscono la specificità dell'azienda e puntano a condividere con i partecipanti i valori e la filosofia che contraddistinguono Florium. In questa parte sono previsti momenti di verifica per valutare l'effettivo apprendimento dei contenuti. La seconda fase è dedicata a rotazioni in piccoli gruppi nei singoli uffici e reparti per toccare con mano tutte le attività che vi vengono svolte. La terza fase è invece un training on the job, direttamente sul mercato in affiancamento ai colleghi esperti. Il percorso didattico si traduce quindi nello sviluppo di una grande potenzialità non solo per i ragazzi, ma anche per Florium, che al termine del percorso potrà avvalersi di nuove risorse formate sulle specificità dell'azienda. Il Master testimonia ancora una volta come Florium sappia guardare con lungimiranza al futuro, garantendo al contempo una grande opportunità ai partecipanti e alla propria comunità di riferimento.
Siamo arrivati alla fine anche di questo podcast di Quarto Elemento. Ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.